Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. La gioia del Signore è la mia forza. Il popolo di Dio deve conoscere la gioia. Non è una gioia come il mondo dà. Non è una gioia che oggi c'è e domani sparisce, non è una gioia che dipende dalle circostanze della vita, dell'economia, del dollaro che sale, che scende, non dipende dalla nostra salute, perché è nascosta in cose eterne. E questa parola porto. Non so, credo che il Signore abbia preparato questo culto. Noi ci siamo riuniti attorno a il vivente, Gesù. Amen? Amen. Ed è triste pensare che in questo giorno e che il Signore abbia pietà dell'Italia, quando migliaia di persone si riuniscono attorno ad un morto che non odi, non sente, non parla. Fra poco l'Italia conoscerà una depressione ancora maggiore, perché chi si consacra ai morti può fare solo la fine dei morti. Uno solo è morto e può essere invocato, ed il suo nome è Gesù. Nessun altro sente, nessun altro risponde. E chi si affida ad un morto conoscerà la fine di ogni corpo e verrà putrefatto spiritualmente. Che il Signore abbia pietà dell'Italia, che invochi i morti, commemori i morti, dando loro dei poteri, sostituendoli a Dio. Vogliamo la gioia, ma la gioia non è possibile se andiamo contro la parola del Signore. Noi abbiamo un Dio vivente, un Dio che opera, che parla, e che parla in mezzo al corpo, parla per mezzo del corpo, come abbiamo visto anche stamattina. Dio è un Dio gioioso. Dio è circondato dalla gioia. Dio reputa la salvezza. Chi è l'ultimo? Chi è stato salvato ultimamente? Chi non conosceva il Signore poco tempo fa, adesso lo conosci? Uno, vedo due, tre, quattro, mani. Amen. Bastava una mano per dichiarare feste in cielo. Il cielo è un posto peggiore di Raucedo. Sapete che ogni riunione di che è il compleanno? E si fa festa, è una scusa per fare festa. Il cielo, come tu hai dato il tuo cuore al Signore, tutto il cielo è diventato tutta una festa. Il cielo è un luogo di gioia. Abbiamo letto anche stamattina della gioia del Signore. Vogliamo leggere queste parole da Sofonia, perché la nostra gioia deve essere nel Signore. 3:17, questo non era programmato, ma credo che è la parola del Signore per noi oggi. Sofonia, pagina, perché è la Bibbia normale, se posso dire così, pagina 929. Per aiutarvi, subito dopo Abacuc, che non è un grande aiuto. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Sofonia 3:17. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, Franco, per causa tua, Giovanni, per causa tua, Elvira, per causa tua, Michele, per causa tua che sei qui per la prima volta in mezzo a noi. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquetterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Questo è il nostro Signore. Lo vediamo troppo. Ecco perché non abbiamo statue. Fatemi una statua di questo Dio. Oh, deve essere enorme, deve muoversi, deve cambiare, deve avere mille colori. Per questo Dio dice, non cercate neanche di fare statue di Dio. Con cosa lo rappresenti? Solo la parola può iniziare a rappresentare Dio fedelmente. Questo è il nostro Dio che dobbiamo conoscere. L'altro giorno mi sono permesso di dire, uno aveva una foto di qualcuno che c'è nella Bibbia, ho detto, buttala via, perché guardi quel pezzettino di carta? Alza gli occhi e guarda verso l'alto. Lì c'è una gloria che nessuna fotografia, nessun quadro, nessuna statura potrà mai descrivere. Il Dio che abbiamo presente in mezzo a noi, che fra l'altro ho aggiunto una frase, forse ho esagerato, e non andate a Lourdes, perché mi stava promuovendo Lourdes, e ho detto, ma vieni piuttosto a Colonia, che abbiamo avuto più guarigioni in mezzo a noi in pochi anni che non a Lourdes in tanti decenni. Il Signore non abita in un luogo qui o un luogo lì, abita dove c'è la gente. È un essere sociale il nostro Dio, ama la gente, ama stare con le persone, che sia una sola persona o mille, non cambia niente, vuole. Lui trova la sua gioia anche in noi. Ha trovato la sua gioia nel suo figlio. Questo è il mio figlio prediletto in cui mi compiaccio. Credo che è una cosa mia. Io credo che l'unica cosa che Dio ha fatto è che non era programmato, vedo un grido spontaneo. Il Padre ha visto Gesù che si presentava per il battesimo davanti a Giovanni Battista e dal cielo non ce l'ha fatto a stare fermo, a non gridare e ha confessato, ha manifestato la sua gioia nel vedere il suo figlio unico, prediletto, primogenito. Di molti che camminava in quel modo, onorando il Padre suo. Il Padre conosce la gioia, così anche noi dobbiamo conoscere la gioia. È già stato detto anche stamattina che la gioia è il frutto dello Spirito. E qui dobbiamo imparare a distinguersi, per esempio, da quelli che promuovono la gioia in sé. Sii felice, sorridi. Ebbene, quella frase, sorridi, Gesù ti ama. Il sorriso senza il resto è impossibile, è una cosa meccanica. Ma si dà il motivo di essere felici e poi si entra nella gioia. La gioia è il frutto dello Spirito, la conseguenza di qualcosa che è successo a monte. Uno che deve essere esortato ad essere nella gioia, diciamo qualcosa non va, perché dovrebbe. Come un albero fiorisce perché c'è vita, come un albero poi dà frutto perché è vivo, così dovrebbe essere il credente. Non c'è il frutto per dare vita all'albero, ma perché c'è vita, c'è frutto. E così la gioia deve essere un po' la carta d'identità del credente. Io ho chiesto, voi sapete, ci siamo incontrati in più persone, ho detto, oh, domenica ho questo in cuore. Anche ieri abbiamo fatto il culto in carcere, in un posto, giusto per dire, per arrivare lì bisogna aprire con chiavi di ottone grandi così, 13 porte, tutum, 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 13 volte, su e giù e... E ho chiesto ai fratelli là, perché bisogna essere gioiosi? E uno mi ha risposto, chiedendo anche la preghiera, preghiamo per i fratelli lì. Romani 5:5, un detenuto, e non tutti sono dentro perché hanno commesso dei reati, nel senso criminali, con le leggi, anche per i documenti adesso ci sono persone dentro. Tu hai la carta d'identità scaduta? In carcere. Per noi non succede, ma ad altri sì. E un fratello mi ha saputo indicare questo. Ora, la speranza non delude, ecco il motivo della gioia, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Oh, ci è stato Gesù e ci è stato dato lo Spirito Santo. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Fratelli, dovete scoppiare di gioia, dovete iniziare a battere le mani, a gridare, perché, oh, Gesù è morto per voi mentre eravate ancora peccatori. Dite di non valere niente, sarà anche vero, ma Dio ha detto che ognuno di noi vale la vita di suo figlio che ha dato in cambio. Renato, amen? Non ti sento. Antonella, ti voglio vedere rispondere. Gesù è morto per te. Alleluia. Per amore di te. Tu sei preziosa agli occhi del Signore. Amen?
Amen.
Non vi sento.
Amen.
Oh, gloria a Dio. Questo è il motivo della nostra gioia, mentre eravamo ancora peccatori. Dunque, non si tratta di meriti, non si tratta di buone opere che offriamo a Dio. Ti do un euro, mi devi benedire. Oh, pensiamo non a quello che noi possiamo dare a Dio, ma pensiamo per avere la gioia a quello che Egli ha dato a noi. Dal carcere riceviamo questa parola. Primo Pietro 1, versetto. Primo Pietro 1. Ci sarebbe da leggere dal 3 al 9, ma alcuni spunti. Perché un altro fratello in carcere mi ha detto la speranza, ho la gioia perché ho la speranza. Qual è la speranza? Il versetto 3 dice, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Amen. Gesù è risorto?
Amen.
Avete questa certezza? La conseguenza della risurrezione di Gesù è che noi abbiamo una speranza certa. Non è spero di sì, magari fosse così. Noi abbiamo una speranza certa. Noi che abbiamo creduto, noi che ci siamo abbandonati nelle mani di Dio, noi che abbiamo confessato Gesù nostro Signore e Signore e Salvatore, lo vedremo faccia a faccia. È un vanto nostro? No, è il vanto di Dio, è il vanto di Gesù Cristo. E quello che avviene in noi non è il frutto della nostra bontà, ma il frutto dell'opera di Gesù sulla croce. Stai male? Un giorno sarai rapito e sarai portato in cielo. Un giorno Gesù ritornerà e ritornerà per la sua Chiesa. La Chiesa, voglio dire, che è riunita anche qui, a Colonia, in questa mattina. Gioiamo nel Signore per la speranza che abbiamo. Consolatevi, Paolo ha scritto ai Tessalonicesi con queste parole. Sei giù, di nuovo un grido non del carcere di Udine, ma una testimonianza che ho raccolto personalmente, dopo 13 anni di galera, qual era la consolazione delle persone? Gesù ritorna. Questo mondo deve passare con le sue guerre, con le sue minacce, con la mancanza di pace o sicurezza per il futuro. Anche ieri sono state pronunciate altre minacce militari contro l'Italia. Perderemo la nostra pace per questo? Il mondo sì, tanto più quelli che si affidano ai morti, ma la Chiesa del Signore gioisce in ogni cosa, perché con ogni giorno che passa, con le sue belle notizie, le sue brutte notizie, si avvicina ancora di più il giorno del ritorno di Gesù Cristo. Il versetto 6 di questo brano: perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siete afflitti da variate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Il versetto che viene poi: benché non l'abbiate visto, voi lo amate. È vero? Altro non vi viene chiesto. Benché non l'abbiate visto, voi esultate. Benché ora non lo vedete, vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Vogliamo, fratelli, conoscere questa gioia, ma non cerchiamo la gioia, cerchiamo il Signore, fonte di ogni gioia. Cerchiamo di meditare sull'opera di Gesù a nostro favore, che poi porteranno come frutto una gioia ineffabile. Ineffabile vuol dire che non mi so esprimere, non so quale parola usare, non ho, aiutatemi, non so cosa dire al Signore, ma una gioia così grande dentro di me oggi. Annuncio della salvezza che si avvicina sempre di più a noi. Un'altra indicazione di come arrivare alla gioia l'abbiamo nel Salmo 32. Un salmo importante in quanto esprime il cuore di un grande peccatore che ha causato la morte di un marito per poter avere sua moglie. Anzi, se l'era già preso e si trova davanti a Dio. Il salmo è lungo, vorrei indicarvi il salmo da leggere magari a casa, il 32. Leggiamo soltanto i primi due versetti e l'ultimo. Beato l'uomo, beato, cosa vuol dire beato in una versione moderna? Felice, più che felice, perché felice è felice, beato è beato, e beato vuol dire più che felice. Sei felice? Sono contento, io sono più che felice. Ieri, stamattina c'erano delle persone che sono passate, ci siamo salutati, che bella giornata, erano tutti felici. Oh, però io sono più che felice. Amen, assieme a voi. Beato, più che felice è l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Ieri ho conosciuto un uomo e ho detto: io non ho peccato, non c'è peccato, no, oggi non ho peccato. Ho detto: beato te, vieni a sederti qua, mi siedo là e tu mi insegnerai le cose del Signore. Non era un uomo felice però. Invece io sono felice perché ieri ho commesso 122 peccati, sono quelli che conosco, e il Signore me li ha perdonati tutti. Alleluia, il Signore è buono verso di me. E questo è solo la mattina, e poi dovevo contare quelli del pomeriggio. Oh, sono stato perdonato, riaccolto in cielo. Se io dovevo fare altro che la pena... fine pena mai, la pena capitale era riservata a me. Invece ho ricevuto la grazia del Signore. Alleluia. Tant'è vero che nel versetto 11: rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioiti voi tutti che siete retti di cuore. Chi vive col peccato conosciuto, chi vive usando certi mezzi, trucchi, imbrogli, inganni, sfruttando gli altri, non può conoscere la vera gioia. Perché anche se un uomo si confessa senza peccato, lui sa dentro di sé che c'è il peccato. Però peccato che non ha confessato, dunque peccato non perdonato. Il Signore ci chiama a due cose che sono molto care alla Chiesa evangelica, alla tradizione evangelica, ma voglio dire, hanno un posto predominante nella parola. La confessione dei peccati con ogni sincerità, il ravvedimento, senza il quale la confessione diventa solo un rito ecclesiastico, privo di vero valore. Confessare un peccato è come andare dal medico, ti siedi lì, parli con lui, poi vai via e tutto finisce lì. Il ravvedimento è quando ti sottometti alla cura che prescrive il medico, quando spiritualmente ti sottometti a Dio e ogni peccato, ogni cosa che Dio non gradisce viene eliminato dalla nostra vita. Non dobbiamo essere così spirituali da pensare che non dobbiamo affrontare anche questi aspetti pratici della nostra vita. Non siamo come quell'uomo di Lignano, Sabbiadoro, di qualche anno fa, che diceva: so che avete ragione, ma non posso convertirmi per la vita che vivo. Era, fra l'altro, agente immobiliare, che diceva: se dico la verità sulle case che vendo, non vendo più niente. Avrà guadagnato tanti soldi, però ha perso l'anima sua. Il Signore esige da quelli che vogliono avvicinarsi a Lui il ravvedimento da ogni peccato conosciuto. E a questa persona che era senza peccato, ho detto: boh, ti do ragione, non ho problemi, però vai, torna in cielo, fai questa preghiera: Signore, fammi vedere i miei peccati, se ce ne sono. Ha detto: stai attento, per una preghiera tremenda, perché se il Signore ci dimostra il nostro peccato anche oggi, altro che andare giù in cantina, ancora più in fondo andiamo, dalla vergogna. Per oggi dobbiamo gioire nel fatto che c'è il suo perdono per quanti si accostano a Lui. Il Salmo 51 poi ha quella frase famosissima, di nuovo, un salmo di pentimento. 51, il versetto 12: rendimi la gioia della tua salvezza, e uno spirito volenteroso mi sostenga. Imparate questa frase: rendimi la gioia della tua salvezza. Dobbiamo, se non la facciamo, forse non siamo neanche salvati, dobbiamo entrare nella gioia della nostra salvezza. A qualcuno ho dato quella testimonianza di quando ero tifoso della squadra di Oxford United, Serie C. Cosa viene dopo Serie C, ma più in giù? Oxford United. Perdevano e andavo in depressione. Grazie a Dio erano bravi, di solito vincevano, allora ero felice. Se una squadra di 11 persone, 22 persone, mi piace quella definizione del calcio, cos'è il calcio? È quando 22 persone corrono per un campo, corrono dietro un po' di aria ricoperta di cuoio. Detto così, il calcio forse perde un po' del suo fascino. Però io andavo in depressione, mia mamma vedeva dalla mia faccia se avevano vinto o perso. Poi c'era il pareggio, diciamo anche. Oh, se una squadra di calcio influenza i nostri umori, ha un effetto forte sul nostro stato d'animo, quanto più il Signore lo deve fare. quanto più il fatto che siamo salvati deve modificare tutta la nostra vita, essere, come ho detto prima, la nostra carta d'identità. Alla camicia bianca e la cravatta nera, mormone. Alla borsetta, testimoni di Geova, e vestito da arancioni. Sappiamo di quale sette asiatica appartiene lui. Ma c'è uno, è felice, felice, ha un sorriso grande così. Oh, sarà evangelico. Così deve essere conosciuta la Chiesa del Signore. Ma lasciamo stare gli evangelici. È un figlio di Dio che conosce Dio personalmente. È stato ammesso, come è successo a qualcuno, al palazzo e può sedersi con il re. Alleluia. Questa è la nostra gioia. Rendimi la gioia della tua salvezza. Abacuc, andiamo in Abacuc. Anche qui un subito prima di Sofonia. Alleluia. Abbiamo già letto e ci tengo a dare questa testimonianza. La tua gioia è qui. Il versetto 17. Infatti il fico non fiorirà. Abacuc 3, versetto 17. Infatti il fico non fiorirà. Non ci sarà più frutto nelle vigne. Il prodotto dell'ulivo verrà meno. I campi non daranno più cibo. Le greggi verranno a mancare negli ovili. E non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Questa è la gioia vera. Io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Una gioia non basata sulla libertà fisica, non basata sulla salute, sui soldi in banca, ma col fatto che il Signore è con noi. Ieri, dicevo, ho chiesto dei suggerimenti. Romani 5:5 abbiamo già letto. La speranza che abbiamo. Qualcuno ha detto semplicemente, da quella cella dove ci incontriamo, Dio è con noi. Abbiamo la parola, ha detto qualcun altro. Abbiamo i fratelli. Qualcuno ha detto Michea 7. Cos'è scritto in Michea 7? Scritto questo punto, scusate, vogliamo andare in Michea 7, che è poco prima di Abacuc. Michea 7, il versetto 7, l'ultimo capitolo. Quanto a me, del carcere, questa parola è uscita, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Non ti rallegrare per me, o mia nemica. Se sono caduta, mi rialzerò. Se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Io sopporterò lo sdegno del Signore, perché ho peccato contro di Lui, affinché Egli difenda la mia causa e mi faccia giustizia. Egli mi condurrà fuori alla luce e io contemplerò la sua giustizia. Alleluia. Il fratello mi ha dato fino al versetto 13, un altro mi ha dato il Salmo 2 che parla anche del fatto che siamo fratelli anche insieme, il Salmo 2, versetto 7. Fratelli, non è una gioia che c'è Michele qua, che c'è Giancarlo, che c'è Serena Company, che c'è suo papà che è nella gioia. Alleluia. Questa è una gioia per me. Alessandro, oh, che mi fa vincere anche a ping pong. Più gioia di così? Grazie, fratello, sei vero fratello. Che è venuto uno l'altro giorno e mi ha battuto. Oh, Signore, grazie perché stiamo qui insieme. Anche questo è motivo di ricchezza. Fratelli, la vostra gioia non deve essere nelle cose di questa terra. Non deve essere nei soldi, Se io dicessi, io mi ricordo quando avevo 1 milione di lire, erano soldoni, dette in euro sono appena 500. Andiamo fuori a bere un caffè, non so se mi danno il resto. Oh, la ricchezza cosa vuol dire? Invece 10 anni fa mi amavo il Signore, anzi 40 anni fa mi amavo il Signore, anzi 500 anni fa il Signore già mi amava e mi amava, amerà anche fra 500 anni. Fratelli, di cosa mi devo disperare? Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Alleluia, siamo in Cristo Gesù più che vincitori e sarà la non in primo luogo la nostra bocca a confessare questo qua, ma la nostra gioia. Amen.